Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Concludiamo i nostri esercizi con questo bellissimo episodio del Vangelo che ci rimarrà come luce e guida e forza. Capitolo 9, da 9 a 13. Andando via di là, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: «Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?» Udito questo, disse: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori». Eravamo a Cafarnao ed eravamo in casa, però Gesù non sta fermo a lungo. Andando via di là, eccolo di nuovo in movimento in cerca di qualche altro luogo dove annunciare la parola, dove essere presente come Salvatore. Gesù vide un uomo, ecco che Gesù tiene gli occhi aperti e la sua attenzione è sempre sugli uomini, che sa che sono destinati ad essere figli di Dio. Vide un uomo. Come aveva visto i pescatori, ricordate, nei primi capitoli, aveva visto i due fratelli, poi gli altri due fratelli, anche allora c'era questo verbo, vide, e anche adesso vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco, anche lui che sta lavorando. Gli occhi di Gesù non si posano sugli sfaccendati, ma sulle persone che hanno un mestiere, che sono impegnate. Si chiama Matteo, che significa dono di Dio. E probabilmente Gesù dà peso al significato del nome. Se è dono di Dio, è dono di Dio anche per me. Di per sé Gesù vede tutti gli uomini come doni di Dio. Ma questo in particolare. È seduto al banco delle imposte, sta facendo un lavoro speciale, odiato da tutti, perché è un lavoro che opprime gli altri, è a servizio probabilmente di Erode, se non addirittura di Cesare. Quindi uno che aiuta gli oppressori. Ma a Gesù non importa, l'uomo è un uomo. Lui non vede prima di tutto, non lo vede come un funzionario, ma come un uomo, vide un uomo. Gli rivolge la parola, e una sola: seguimi. È una parola sola, ma è molto... è una parola completa, che ha un soggetto, che ha un verbo, che ha un complemento, direbbero i maestri e le maestre. Allora, tu segui me. Tu. Quindi Matteo si sente interpellato personalmente. Cosa ha visto Gesù? A che cosa ha dato importanza? Non al suo lavoro, non alle cose a cui lui aveva dato importanza fino adesso, ma proprio a lui, tu. Comunque tu sia. Non gli chiede prima: sei un peccatore o no? Sei un giusto? Vuoi fare la volontà di Dio? Vuoi essere? Non gli chiede nulla. Tu, così come sei. Il cambiamento avverrà dopo, casomai. Segui. Segui vuol dire metti davanti ai tuoi desideri, metti davanti al tuo sguardo, metti davanti al tuo cuore, ai tuoi passi, metti me, segui me. Impegna la tua vita non più per le cose per cui l'hai impegnata finora, impegnala per me. Le tue attenzioni non darle più al denaro che hai lì sul tavolo, ma a me, segui me. Qualcuno potrebbe pensare: ma Gesù è presuntuoso, chi pensa di essere? Gesù non è presuntuoso, ma è verità, lui sa. Lui stesso, Gesù, è in cammino verso il Padre e lo conosce. E quindi lui sa che anche Matteo ha bisogno di arrivare al Padre, che la vita di Matteo sarà completa, perfezionata, soddisfatta quando arriverà al Padre, e non ha altre possibilità di arrivarci se non seguendo il Figlio, seguendo Gesù. Quindi non è presuntuoso, ma Gesù manifesta in questo invito, comando, manifesta il suo amore e anche la sua umiltà, perché non dice vieni da me, ma segui me, come dire, nel mio cammino, nel mio percorso verso il Padre. Gesù arriverà al Padre per la via angusta, per la porta stretta che conduce alla vita. Quindi anche Matteo, se seguirà Gesù, arriverà alla vita passando la porta stretta. Ed egli, Matteo, si alzò e lo seguì. Si alzò. Cosa vuol dire? Lascia il tavolo. Lascia, abbandona il suo lavoro. Abbandona il suo guadagno. Abbandona i suoi colleghi, i suoi amici e anche i suoi parenti. Si alzò. Tutto quello che finora è stato importante, è stato al primo posto, tutto diventa secondario. Lo seguì. Diventa importante improvvisamente, diventa importante Gesù. Lo seguì. Tiene davanti agli occhi Gesù. Diventa il suo desiderio, Gesù. Stare con lui, camminare dietro a lui, diventa il suo maestro. Perché lo segue. Diventa il nuovo scopo della sua fatica. Lo seguì. Seguire vuol dire far passi, camminare, quindi far fatica. È lui il nuovo scopo della vita di Matteo. Cambia tutto, non è più quello di prima. E possiamo anche guardarci attorno e vedere Matteo dove si trova seguendo Gesù. Si trova improvvisamente insieme ad altri che stanno seguendo Gesù. Quindi per la prima volta nella sua vita fa esperienza di comunione. Vive in comunione con altri che seguono Gesù. Per la prima volta fa esperienza della gioia della comunione, del non sentirsi solo. Anche gli altri stanno seguendo Gesù. Quindi fa esperienza di pienezza della propria vita e di gioia per la comunione con gli altri. Ma nello stesso tempo, attenzione, nello stesso tempo sperimenta anche una croce nuova, perché stare insieme con gli altri vuol dire cominciare a sopportare, ad aver pazienza, a dover rallentare o affrettare il passo, dipendendo dal passo degli altri. Quindi sperimenta questa croce, che sembra che non sia del tutto libertà. Però è libertà di amare, perché lui segue Gesù. Quindi anche nel cuore mette l'amore di Gesù. Quindi è tutto nuovo per Matteo. Chissà quanto tempo impiegherà ad imparare questo nuovo modo di vivere. Dovrà persino imparare a perdonare. Ma non solo. Si accorgerà che anche lui stesso ha dei difetti e diventa croce per gli altri. Quindi deve imparare a lasciarsi sopportare. Deve imparare a chiedere perdono, perché anche lui non è ancora abituato a vivere come si vive nel regno dei cieli che Gesù comincia. Lui non ha sentito il discorso della montagna, non era presente. Quindi dovrà ancora imparare da chi? Forse Gesù le ripeterà un po' alla volta quelle parole, quegli insegnamenti, ma li può imparare anche dalla bocca degli altri che camminano con lui e che ricordano. Deve imparare a cambiare i propri desideri. Finora ha avuto desideri mondani, deve imparare i desideri celesti, quelli del regno dei cieli. Tra i suoi desideri c'erano quelli dell'ambizione, della vanagloria, delle ricchezze. Questi desideri dovranno cedere il posto ai desideri di Gesù e lui dovrà essere attento non solo a quello che vede o a quello che i suoi orecchi sentono, ma deve essere attento a tutto il comportamento di Gesù per imparare i suoi desideri. Quindi continuerà nel suo cammino, da una parte a godere questa esperienza della comunione con gli altri che seguono Gesù, e avrà comunione solo quando gli altri seguono Gesù, perché se uno smette di seguire Gesù non hai più comunione con lui, non c'è più questa gioia, lo cominci a sentirlo estraneo, perché è solo Gesù che unisce. Quando un altro, per la sua debolezza, fragilità, per qualche attimo o per qualche giorno, al posto di seguire Gesù, segue il proprio egoismo, non senti più la gioia della comunione con lui. Allora c'è contemporaneamente grande gioia, ma anche la sofferenza di qualche croce. Una croce provocata dalle stesse persone che ti fanno sperimentare la gioia, ma anche una croce che viene dal vedere di essere lui stesso motivo di croce per gli altri. Egli si alzò e lo seguì. Questa parola la potrete ripetere tante volte e vedrete che vi dirà ancora molte altre, vi farà vedere, sarà luce per molti altri aspetti della vita. Si alzò e lo seguì. In questa frase vediamo anche che è proprio Matteo che la scrive. Lui che l'ha fatto, l'ha sperimentato. In questa parola, in questa frase, vediamo anche la immediatezza dell'ubbidienza. Non dice ci ha pensato su 3 giorni, si è preso tempo 1 settimana. Ha detto aspetta, ti rispondo il mese prossimo. Ti risponderò, Gesù, quando sarò andato in pensione, quando avrò finito le ferie. Egli si alzò e lo seguì. Poi continua: mentre sedeva a tavola nella casa, anche qui Matteo ci risparmia tutti i particolari. Quanto tempo dopo? In quale casa? Chi è stato a far l'invito? Mentre sedeva a tavola nella casa. Dà tutto per scontato, ce lo immaginiamo. Matteo deve essere stato così contento come Eliseo quando si è visto il mantello di Elia sulle spalle. Ricordate? Elia, primo libro dei Re 19, ha visto Eliseo al lavoro, in un lavoro impegnativo, 12 paia di buoi che lavoravano, quindi aveva 12 servi che guidavano le 12 paia di buoi. Quindi un lavoro mica da poco. Gli ha gettato addosso il mantello. E cosa ha fatto Eliseo? Subito ha liberato i buoi dal loro giogo, ha preso i giochi, ha fatto un, non un falò, ma una bracciolata, e ha invitato tutto il popolo a far festa. Quella chiamata per lui è stata una festa. E così per Matteo, mentre sedeva a tavola nella casa. Sembra quasi ovvio che uno che viene chiamato così fa festa, come Eliseo. E chi invita? Sopraggiunsero i suoi colleghi, molti pubblicani, e i loro amici, peccatori. E se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Veniamo subito a sapere dal commento dei farisei che questo non era proprio un comportamento esemplare per la religiosità, per la mentalità religiosa. Sedere a tavola insieme vuol dire aver comunione coi peccatori, con i pubblicani, collaborazionisti degli oppressori. Sedere a tavola con loro vuol dire aver comunione con loro. Allora questo modo di vedere è quello da parte di chi si ritiene diverso, di chi si ritiene a posto, di chi si ritiene giusto. Ma c'è un altro modo di vedere la faccenda, è il modo di vedere di chi ama i peccatori. Chi ama i peccatori e desidera la loro conversione, gode al vedere che i peccatori stanno con Gesù e con i suoi discepoli. Vuol dire che possono avere intenzione o che hanno l'occasione di ricevere una parola nuova, un orientamento nuovo alla loro vita, l'occasione di cambiare vita, di convertirsi. Cosa fanno i farisei? Si rivolgono ai discepoli. Loro hanno già giudicato. Hanno già giudicato il maestro, che è lui che dovrebbe insegnare ai discepoli. Come mai non vi insegna a star lontani dai peccatori? Avevano giudicato già Gesù quando aveva perdonato il paralitico. Avevano visto che amava il peccatore. lo giudicano di nuovo, parlano male di lui ai discepoli, in modo da distoglierli dall'essere suoi discepoli. Vogliono screditare il Maestro ai loro occhi, in modo che non siano più discepoli di Gesù, ma che tornino ad essere discepoli loro. Si rivolgono ai discepoli la critica e il giudizio che hanno pronunciato, che pronunciano verso il Maestro. Come mai il vostro Maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Sono sicuri del loro giudizio, non c'è dubbio, come tutti quelli che giudicano male sono sicuri, non pensano che c'è un altro modo di vedere. I discepoli stanno zitti, meno male, sanno che la parola appartiene al Maestro, i discepoli devono solo ascoltare. Gesù ha udito quello che è stato detto ai suoi discepoli, risponde lui. È il pastore che difende le sue pecore dal lupo. Udito questo, disse, lui risponde. E risponde con una parabola. Il medico per chi è fatto? Cosa vuol dire? Vuol dire che Gesù sa che i pubblicani e i peccatori sono malati. Sa che se hanno bisogno, di che cosa possono aver bisogno? I peccatori e i pubblicani hanno bisogno di imparare che, o meglio, più che imparare, hanno bisogno di sperimentare l'amore di Dio, perché se sono peccatori è segno che non conoscono ancora l'amore, non sanno amare. Non sanno amare Dio e non sanno amare gli uomini. Quindi hanno bisogno di guarire. E per guarire devono ricevere amore, sperimentare di essere amati. Così imparano cos'è l'amore. Lo imparano non perché qualcuno gliel'ha raccontato, ma perché lo hanno visto, lo hanno goduto. Io vedo la differenza quando vado a predicare chissà dove, è una cosa. Quando invece qualcuno come voi viene qui ad ascoltare, è un'altra cosa. Perché? Non perché le mie parole siano diverse, ma perché voi ricevete l'amore dai fratelli che ci sono in casa. E allora sperimentate cosa vuol dire essere amati. Immaginatevi che viene qui uno che non sa, che non è amato da nessuno, lo sperimenta. Se lui sentisse le mie prediche in una chiesa, in un posto qua o là, non ha lo stesso valore che qui dove prima di ascoltare la parola ha ricevuto un atto di amore, semplice, piccolo. Un sorriso anche soltanto. Quindi Gesù è contento di accogliere a tavola con i suoi discepoli che hanno già cominciato a imparare ad amare. Così i pubblicani e i peccatori godono già dell'amore dei suoi discepoli, oltre che del suo. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. questi peccatori pubblicani sono malati. Hanno bisogno non solo del medico, ma anche della medicina. E la medicina è proprio stare a tavola insieme, così da godere di essere amati. Questo sarà medicina che il medico porge loro. Altrimenti, chi si occupa di loro? Voi farisei? Dal momento che avete questi pensieri nel cuore, di certo da voi non riceveranno guarigione. Eppure noi sappiamo che Dio è il misericordioso, con questo nome si era presentato a Mosè. Quindi vuole amare i peccatori, misericordioso. E allora Gesù continua: andate a imparare. Andate, pensate un po', questi farisei pensavano di poter insegnare ai discepoli di Gesù. Si sentivano maestri, sapevano di essere maestri, e Gesù dice loro: andate a imparare. Siete ancora scolaretti. Avete bisogno non di insegnare, ma di imparare. Andate a imparare. Hanno ancora qualcosa da imparare. Cos'è che hanno da imparare? L'amore. Devono imparare ad amare. Di questo non sono ancora capaci. Andate a imparare che cosa vuol dire. Dove li manda Gesù a imparare? Alle scritture. Propone loro le scritture. Misericordia io voglio. Dove sono dov'è questa scrittura? È nel profeta, nel libro del profeta Osea. È come dicesse, è solo una frase, ma è come dicesse: andate a leggervi tutto il profeta Osea. Chi è il profeta Osea? È quello che scrive l'amore dello sposo per la sposa, di Dio sposo per il popolo sposa. E che sposa è? Che popolo è? È un popolo ribelle, è la sposa che scappa e va a far la prostituta, e lui, lo sposo, le corre dietro, va in cerca, non si lascia spaventare dalla sua immondezza, impurità, dal suo peccato. Andate a imparare. Andate a leggervi il profeta Osea e vedrete com'è l'amore di Dio. E voi non lo conoscete ancora, quest'amore. L'amore dello sposo per la sposa infedele. Amare chi non è ancora capace di amare. Chi non sa amare, chi rifiuta di amare, va in cerca di altri amori, addirittura. Voi pensate di ubbidire a Dio facendo sacrifici? Offrendo sull'altare del Tempio le carni di animali sgozzati? Prima di questa ubbidienza un'altra si aspetta il Padre. Che facciate come fa Lui? che impariate ad amare come ama Lui. I sacrifici Lui li gradisce quando li vede come espressione di un amore completo. E l'amore completo prevede di imparare da Lui. Non sacrifici. Questi possono diventare fumo negli occhi se non sono amore di un cuore che ama per riportare il peccatore al Padre, per riportare il popolo, la sposa allo sposo. Diventano fumo negli occhi. Per questo Gesù aveva già detto, quando aveva iniziato il suo discorso sulla montagna, beati i misericordiosi, quelli che hanno la stessa misericordia di Dio per i peccatori. Andate a imparare, misericordia io voglio. È volontà di Dio la misericordia. È sua volontà, non è soltanto desiderio. È volontà, misericordia io voglio. E Gesù finisce il suo intervento rivolto ai farisei. Io non sono venuto, infatti, cioè il mio compito in questo mondo non è chiamare i giusti, a patto che ci siano, a patto che ci siano i giusti, perché a guardar bene i giusti dove sono? I veri giusti sono quelli che accolgono il dono di Dio, quelli che accolgono Lui, Gesù. Questi saranno i giusti. Ricordate Simeone nel Tempio, era uno dei giusti, ma la sua giustizia si è completata con l'accoglienza del bambino. Prima era un giusto che stava diventando. Così la Anna poteva essere considerata giusta, ma la sua vita si è completata con l'accoglienza di Gesù. Quindi i giusti, a patto che ci siano, ma non ce ne sono finché non accolgono Gesù. Io sono venuto a cercare, a chiamare i peccatori, perché questa è la volontà del Padre. I veri giusti non si vantano di se stessi, non si ritengono a posto, perché non conoscono ancora tutto l'amore di Dio, che è il Figlio, che è Gesù, che è lì con loro. E proprio Gesù, mentre ama i peccatori, perché allora può essere salvezza di Dio, può essere davvero Gesù salvezza di Dio, proprio mentre sta con i peccatori. Lo abbiamo visto quando è sceso nel Giordano con i peccatori. Allora lui è diventato, non è diventato, ma ha mostrato quello che è, che era e che è, salvezza di Dio per i peccatori, ovviamente. Andate a imparare. Chi pensa di essere maestro di se stesso non è ancora nemmeno scolaro. Andate a imparare. Quindi ognuno deve sapere che c'è qualcun altro che può insegnare. Deve avere quest'umiltà di desiderare un maestro davanti a sé. È chiaro che l'unico maestro è Gesù. o chi ti guida, Gesù. Ognuno deve saper dove andare a imparare. Qui vanno da Osea. Gesù li manda da questo profeta. Noi da chi andremo? Da chi andremo, Signore, dirà un giorno Pietro. Tu solo hai parole di vita eterna. Gesù è più di Osea. Andiamo da Lui. Tu solo, Maestro, tu solo hai la parola del Padre. Tu solo hai la vera misericordia di Dio che io posso imparare. E così non solo i farisei, ma anche i discepoli, e anche Matteo ha avuto questa lezione e ha imparato la misericordia ed ha cominciato a passare per la porta stretta. Concludiamo gli esercizi con questo brano del Vangelo, con questo episodio, e vi rimarrà dentro questo: andate a imparare. Quindi io vi mando, tornate a casa, tornate al vostro lavoro, alle vostre occupazioni, alla vostra vita di ogni giorno, con questo invito, con questo incarico: andate a imparare. Non ritenetevi maestri, ritenetevi scolaretti. Andate a imparare. È bello?
Questo è tutto,
sì,
per me.
È tutto per me. Alleluia. Grazie, Signore Gesù.
Grazie, Signore Gesù.